Sicché questo è il paradiso, egli pensò. E gli venne da sorridere fra sé. Non era mica molto rispettoso criticare il paradiso quando ancora non ci sei manco arrivato. Provenienti dalla terra, oltre le nubi, lui e gli altri due gabbiani volavano in formazione compatta. Ed un tratto gli si accorse che il suo corpo si era fatto splendente come il loro. Sì, sì, lui era sempre il gabbiano Jonathan. Era lo stesso giovane gabbiano che sempre si era sentito dentro di sé di essere. Solo che la forma esteriore era cambiata adesso. Il suo pareva sempre un corpo di gabbiano, ma già volava molto meglio di quello di prima. «Guarda qua», disse a se stesso, «ora con metà fatica vado il doppio più veloce, due volte tanto rispetto ai miei migliori risultati sulla Terra». Le sue penne splendevano adesso di un candore soave. Le sue ali erano lievi, lisce come d'argento polito, perfette. Si mise subito tutto contento a provarle, a imparare a usarle e imprimere potenza alle sue nuove ali. A 250 miglia all'ora capì che era vicino al limite massimo di velocità per il volo orizzontale. A 273 si rese conto che più di così non sarebbe riuscito a forzare e ne fu un attimo deluso. Vi era un limite oltre il quale, anche col suo nuovo corpo, non si andava. E benché fosse molto superiore al suo antico primato, era pur sempre un limite anche quello. E avrebbe durato fatica a superarlo. In paradiso, pensò, non dovrebbero esserci limiti. Si aprì uno squarcio fra le nubi. I due uccelli di scorta gli augurarono «Buon atterraggio, Jonathan!» e svanirono nell'aria. Egli stava volando sopra un mare, verso una costa tutta frastagliata. Qualche raro gabbiano sulla scogliera volteggiava sfruttando le correnti ascensionali. Più lontano, verso nord, all'orizzonte quasi, pochi altri volavano. Le novità che vede fanno nascere in lui nuovi pensieri e nuovi interrogativi. Perché sono così poco numerosi qui i gabbiani? Il paradiso dovrebbe essere gremito. E perché tutto a un tratto mi sento così stanco? In paradiso non si dovrebbe né patire stanchezza né avere sonno. Ma dov'è che l'avevo sentito dire? La sua memoria si faceva labile, sempre più, e si affievolivano i ricordi della vita terrena. Sulla terra, certo, certo, lui aveva imparato tante cose, ma i particolari adesso erano tutti sfocati. Là ci si affanna per procurarsi il cibo, là una volta aveva esiliato. I gabbiani della costa, una dozzina, gli volarono incontro, ma nessuno di loro disse niente. Tuttavia lui avvertì che era il benvenuto, e che lì era a casa. Era stato un gran giorno per lui quello, un giorno di cui però non ricordava l'aurora. Virò per atterrare sulla spiaggia. Si sostenne un istante, battendo le ali a un centimetro dal suolo, poi lieve si posò sopra la sabbia. Gli altri gabbiani atterrarono anch'essi, ma nessuno di loro batté neanche una piuma. Volteggiavano nell'aria ad ali aperte e poi, non si sa come, mutata l'inclinazione delle penne, eccoli fermi nello stesso istante in cui le zampe toccavano terra. Jonathan ammirò la loro tecnica, ma era troppo sfinito per provarci anche lui. E su quella spiaggetta, senza avere scambiato una parola, si addormentò. Nei giorni che seguirono, Jonathan si avvide che c'erano tante cose da imparare sul volo, in quel luogo, quante cose ce n'erano state nella vita che si era lasciata alle spalle. Ma una differenza c'era. Qui gli altri gabbiani la pensavano come lui. Per ciascuno di loro la cosa più importante della vita era attendere la perfezione in ciò che più importava, cioè nel volo. Erano uccelli magnifici, tutti quanti, e ogni giorno passavano ore e ore a esercitarsi nel volo, a cimentarsi in acrobazie sempre più difficili. Passò parecchio tempo e Jonathan pareva proprio essersi scordato dell'altro mondo, donde era venuto, del luogo natio dove lo stormo campava la sua magra vita, incurante della gioia di volare, adoperando le ali solamente per ricercare e procacciarsi il cibo. Però di tanto in tanto, per un attimo, se ne ricordava. E se ne rammentò una mattina, mentre era fuori con il suo istruttore e insieme riposavano sul lido dopo una serie di spericolati mulinelli nell'aria. «Ma dove sono tutti quanti, Sullivan?» domandò, senza emettere alcun suono, dato che ormai sarei impratichito della telepatia che quei gabbiani adoperavano per comunicare, anziché stride e gracchiamenti. «Perché siamo così pochi qui? Sai, là, da dove vengo io, di gabbiani ce n'erano». A migliaia, lo so», Sullivan scosse la testa. «Cosa vuoi che ti dica? Mi sa tanto che tu, Jonathan, sei un uccello come se ne trova uno su un milione. Per lo più noi altri ci abbiamo messo un'infinità di tempo ad arrivare fin qua. Passavamo da un mondo all'altro, ognuno quasi uguale al precedente, e subito ci si scordava d'onde venivamo, né ci importava dove fossimo diretti. Insomma, si viveva la giornata. Hai idea di quante volte ci è toccato vivere, prima che ci passasse per il cervello che c'è al mondo, qualcos'altro che conta, oltre al mangiare, al beccarci fra di noi, oltre insomma alla legge dello stormo? Ma mille vite, John, ma 10.000! E poi, dopo quel primo piccolo barlume, saranno occorse altre 100 vite prima che cominciassimo a intuire che c'è una cosa chiamata perfezione. E poi, altre 100 prima di capire che lo scopo della vita è appunto quello di adeguarci il più possibile a quell'ideale. Si intende che per noi vale la stessa regola anche adesso. Scegliamo il nostro mondo successivo in base a ciò che apprendiamo in questo. Se non impari nulla, il mondo di poi sarà identico a quello di prima e avrai anche là le stesse limitazioni che hai qui, gli stessi handicap. Distese le ali, si girò pronto a levarsi. «Ma tu, John», soggiunse, «tu hai imparato tante cose in una volta che non sei dovuto passare attraverso un migliaio di vite per arrivare a questa». Di lì a un momento, eccoli di nuovo librati in cielo a esercitarsi. I mulinelli in formazione gli riuscivano difficili, poiché, durante la fase di rovesciata di quella manovra, a Jonathan toccava anche pensare alla rovescia per invertire la curva della propria ala e invertirla in armonia con quella del suo istruttore. «Proviamo di nuovo», diceva Sullivan, «e poi ancora, riproviamo, e ancora». Poi alla fine, «bravo!» Quindi cominciarono a esercitarsi nella gran volta. Una sera, i gabbiani che non erano impegnati in prove di volo notturno se ne stavano insieme sulla spiaggia, ciascuno immerso nei propri pensieri. Jonathan, fattosi coraggio, si avvicinò al gabbiano anziano. Si diceva che costui fosse prossimo ormai a trasmigrare in un mondo più evoluto. «Chang», lo chiamò con un po' di titubanza. Il vecchio lo guardò affabilmente. «Che c'è, figliolo?» La tarda età, anziché indebolirlo, gli aveva conferito maggior vigore. Volava meglio di qualsiasi altro ed era già padrone di esercizi di cui gli altri dello stormo conoscevano appena i rudimenti. «Chang, questo mondo non è il paradiso, dico bene?» L'anziano ebbe un sorriso nel chiarore della luna. «Non si finisce mai di imparare», Jonathan disse. «Ma allora, dopo qui, che cosa ci aspetta? Dove andremo?» «È un posto come il paradiso? C'è o non c'è?» «No, Jonathan, un posto come quello no, non c'è. Il paradiso non è mica un luogo, non si trova nello spazio e neanche nel tempo. Il paradiso è essere perfetti. Tacco io un minuto e poi. Tu sei uno che vola velocissimo, vero? Mi piace andare forte, disse Jonathan, preso la sprovvista, ma fiero che l'anziano se ne fosse accorto. Raggiungerai il paradiso allora, quando avrai raggiunto la velocità perfetta. Il che non significa 1.000 miglia all'ora, né 1.000.000 di miglia, neanche vuol dire andare alla velocità della luce. Perché qualsiasi numero, vedi, è un limite, mentre la perfezione non ha limiti. Velocità perfetta, figlio mio, vuol dire solo esserci, essere là. Senza alcun preavviso, Chang scomparve. Per riapparire in un batter d'occhio a una 20ina di metri da lì, sulla riva del mare. Poi di nuovo sparì e si ritrovò nella stessa frazione di un secondo accanto a Jonathan. «Pare un giochetto», disse. Jonathan era sbalordito. Dimenticò di fare altre domande sul paradiso e chiese invece «Ma come ci riesci? Che effetto fa? E fin dove riesci ad arrivare?» «Puoi arrivare da qualsiasi parte, nello spazio e nel tempo, dovunque tu desideri», disse l'anziano. «Io mi sono recato in ogni luogo possibile e immaginabile, in ogni dove e in ogni quando». Lanciò uno sguardo al mare e all'orizzonte. «È buffo. Quei gabbiani che non hanno una meta ideale, che viaggiano solo per viaggiare, non arrivano da nessuna parte e vanno piano. Quelli che invece aspirano alla perfezione, anche senza intraprendere alcun viaggio, arrivano ovunque e in un baleno. Ricordati, Jonathan, il paradiso non si trova né nello spazio né nel tempo, poiché lo spazio e il tempo sono privi di senso e di valore. Il paradiso è... mi potresti insegnare a volare in quel modo?» E Jonathan fremeva tutto all'idea di una nuova vittoria sull'ignoto. «Si intende se desideri imparare?»
«Lo desidero, sì. E quando si incomincia?»
«Anche adesso, se ti va. Voglio imparare a volare in quel modo», disse Jonathan, e una strana luce brillava nei suoi occhi. «Dimmi cosa devo fare». Chang parlò con lentezza, fissando attentamente il suo giovane interlocutore. «Per volare alla velocità del pensiero, verso qualsivoglia luogo», disse, «tu devi innanzitutto persuaderti che ci sei già arrivato». Il segreto, secondo Chang, stava tutto qui. Jonathan doveva smettere di considerare se stesso prigioniero di un corpo limitato, un corpo avente un'apertura di 110 centimetri e i cui itinerari potevano venire tracciati su una carta nautica. Il segreto consisteva nel sapere che la sua vera natura viveva, perfetta come un numero non scritto, contemporaneamente dappertutto, nello spazio e nel tempo. Jonathan si applicò furiosamente, giorno dopo giorno, da prima dell'alba a dopo la mezzanotte, ma per quanti sforzi mai facesse, non riusciva a spostarsi di un'unghia. «Lascia perdere la fede», ripeteva sempre Chang. «Non t'è mica servita la fede per volare. Ti è bastato l'intelletto. Capire la faccenda. E qui è la stessa cosa. Su, dai, riprova». Poi, un giorno sulla spiaggia, a occhi chiusi, concentrato in se stesso, Jonathan afferrò in un baleno quel che Chang voleva dire.
«Ma è vero. Io sono un gabbiano perfetto, senza limiti né limitazioni», e provò un grande brivido di gioia.
«Bravo», gli disse Chang, e il suo tono era di vittoria. Jonathan riaprì gli occhi. Si trovava con l'anziano, loro due soli, da qualche altra parte. Erano su una spiaggia sconosciuta. C'erano alberi fin sulla riva del mare e due astri gemelli splendevano in cielo. «Finalmente hai capito il principio», disse Chang, «anche se naturalmente la tua tecnica va alquanto di razzata». Jonathan era scombussolato.
«E dove siamo?» del tutto indifferente a quello strano paesaggio, l'anziano gli rispose in modo vago: «Siamo, è ovvio, su un qualche pianeta con il cielo verde, un duplice astro per sole». Jonathan ruppe in un grido di gioia, il primo suono che emettesse da quando aveva lasciato la Terra. «Funziona!»
«Sicuro che funziona, John», disse Chang. «Funziona sempre, quando sai quello che fai. Dunque, per quello che riguarda la tua tecnica...»
Quando furono di ritorno, era già buio. Gli altri gabbiani guardavano Jonathan sbigottiti, ammirati. L'avevano pur visto scomparire così su due piedi. Presero a fargli le congratulazioni, ma lui tagliò corto. «Sono io il novellino, sono qui, sono le prime armi, ho tantissime cose da imparare da voi, altro che...» «Non direi, John», gli disse Sullivan, lì accanto, «tu sei quello che ha meno paura di imparare fra tutti i gabbiani che ho visto in 10.000 anni». Lo stormo ammutolì e Jonathan si gingillava pieno di imbarazzo. «Bene, possiamo cominciare a occuparci del fattore tempo, se ti va», gli disse Chang, «e ci si lavora su finché non arrivi al punto che sei in grado di volare nel passato e anche nel futuro. E poi, dopo, uno è pronto per la parte più difficile, più forte, ma anche più piacevole di tutta. Uno è pronto per volare verso le alte sfere e arrivare a capire il segreto della bontà e dell'amore». Trascorse un mese, o qualcosa che sembrò durare un mese, durante il quale Jonathan fece progressi sorprendenti. Aveva sempre avuto facilità di apprendimento, ma adesso, come discepolo prediletto dell'anziano, assimilava le nozioni alla velocità di un computer, un cervello elettronico piumato. Ma un giorno arrivò la scomparsa di Chang. Era lì insieme a loro che parlava con calma a tutti quanti, esortandoli a non desistere mai dallo studio, dal perseverare nelle esercitazioni, dall'approfondire la loro conoscenza di quel perfetto e invisibile principio che governa la vita dell'universo. Quando ecco, sempre più mentre parla così, le sue penne si fanno più splendenti, sempre più finché al fine nessuno dei gabbiani riesce a sostenerne più la vista. «Jonathan», disse Chang. E queste furono le sue ultime parole. «Tu seguita a istruirti sull'amore». Quando gli occhi abbagliati tornarono a vedere, Chang non c'era più. Man mano che i giorni passavano, sempre più frequentemente capitava a Jonathan di ripensare alla terra donde era venuto. Se laggiù lui avesse conosciuto solo una decima, anche solo una centesima parte delle cose che adesso sapeva, quanto più senso avrebbe avuto allora la vita? Chissà, si domandava, riposando sul lido, chissà se laggiù adesso ci sarà qualche gabbiano che lotta e si arrovella per superare i propri limiti, per scoprire come il volo non sia solo qualcosa per procurarsi un tozzo di pan secco sulla scia di una barchetta. Chissà se qualcun altro sarà stato esiliato, come me, per aver proclamato le sue idee al cospetto dello stormo. E più Jonathan ripassava le lezioni di bontà, più meditava sulla natura dell'amore e più cresceva in lui la nostalgia della terra, poiché, nonostante la vita solitaria che gli era toccato di condurre, il gabbiano Jonathan era nato per fare l'insegnante. E per lui mettere in pratica l'amore voleva dire rendere partecipe della verità da lui appresa e conquistata qualche altro gabbiano che a quella stessa verità anelasse. Sullivan, anche lui era dedito adesso ai voli alla velocità del pensiero ed aiutava gli altri ad imparare, non se n'era mica tanto convinto, però. Tu eri un esule, John. Ai tuoi tempi eri un reietto. Come puoi illuderti che adesso i gabbiani, gli stessi di allora, ti ascolterebbero? Tu conosci il proverbio e dice il vero. Più alto vola il gabbiano e più vede lontano. Ma quei gabbiani lì, dalle tue parti, non si levano quasi dalla terra, stanno sempre a schiamazzare, a fare baruffe fra di loro. Sono lontani le mille miglia dal cielo. E tu vorresti farglielo vedere il paradiso da laggiù, dove si trovano? John, quelli lì non vedono al di là del proprio becco. Resta qui, non puoi dare una mano ai novellini, che però sono abbastanza evoluti per intenderti. Tacque un attimo, poi soggiunse. E se Chang fosse tornato al vecchio mondo, prima della sua venuta qui? Di un po', cosa saresti oggi tu? Questo era un argomento convincente. Sì, Sullivan aveva ragione. Più alto vola il gabbiano e più vede lontano. Quindi Jonathan rimase e si dedicò a istruire le reclute man mano che arrivavano. Erano uccelli molto svegli e tutti imparavano assai presto, ma la vecchia nostalgia tornava a pungerlo. Non poteva fare a meno di pensare che forse c'erano sulla terra 2 o 3 gabbiani in grado di trarre profitto dai suoi insegnamenti. Quanto più ne saprebbe a quest'ora lui se Chang gli fosse stato accanto nel suo esilio. Sully, devo tornare, disse infine. I tuoi allievi già se la cavano bene, ti aiuteranno loro a tirar su le nuove reclute. Sullivan sospirò, ma non discusse. Disse soltanto: sentirò la tua mancanza, Jonathan. Che dici mai, Sully? Vergogna, lo rimproverò Jonathan. Via, non dire sciocchezze. Cosa studiamo a fare tutto il giorno? Se la nostra amicizia dipendesse da cose come lo spazio e il tempo, allora, una volta superati spazio e tempo, noi avremmo anche distrutto questo nostro sodalizio, non ti pare? Ma se superi il tempo e lo spazio, non vi sarà altro che l'adesso e il qui. Il qui e l'adesso. E non ti sa che in questo hic et nunc noi avremo l'occasione di vederci? Soltanto ogni tanto. Il gabbiano Sullivan fu mosso a ridere, suo malgrado. Che uccello matto sei, disse in tono affettuoso. Semmai c'è uno che possa insegnargli a quei rasoterra laggiù a vedere lontano, mille miglia. Questi è il gabbiano Jonathan Livingstone. Abbassò gli occhi, contemplò la sabbia. Addio, John, amico mio. Arrivederci, Sully. Ci rivedremo ancora. Detto questo, Jonathan si concentrò col pensiero per trasferirsi con esso su un'altra spiaggia e in un altro tempo, laggiù, dove vola un grande stormo di gabbiani. Ormai sapeva bene di non essere di carne e ossa e penne, ma un'idea senza limiti né limitazioni, una perfetta idea di libertà. Il gabbiano Fletcher Lind era un giovane ancora, però era certo che nessun gabbiano avesse mai subito un trattamento più duro del suo. Da qualsivoglia stormo ne avesse mai patito ingiustizia peggiore. «Non me ne importa niente di come la pensano loro», rimuginava fra sé, furioso, mentre volava verso le scogliere remote e la rabbia gli offuscava la vista. «Dicano quel che gli pare, ma volare non vuol dire soltanto portarsi da qua a là sbatacchiando le ali. Perfino una zanzara ne è capace. Solo per aver eseguito qualche evoluzioncella, così per gioco, sopra il capo dell'anziano, mi hanno esiliato. Eccomi, reietto. Ma non vedono... Ma sono proprio ciechi, non si rendono conto dell'ebbrezza che potrebbero provare anche se loro imparassero a volare sul serio. Ma che mi importa di come la pensano quelli? Glielo farò vedere io cosa si intende per volare. Io sarò un fuorilegge. Se è a questo che hanno voluto ridurmi, ma li farò pentire amaramente. A questo punto udì dentro di lui una voce, e per quanto soave essa fosse, ne prese un tale spavento che vacillò e perdette l'equilibrio. «Via, non essere duro con loro, Fletcher. esiliando te e a se stessi che hanno fatto del male. Un giorno i loro occhi si apriranno e allora la vedranno come te. Perdonali e aiutali a capire. Guardò e vide alla sua destra. Le ali quasi si toccavano, il più splendido e bianco dei gabbiani, volare senza sforzo accanto a lui, senza muovere una penna. E sì che lui filava, quasi al massimo. Per un po' regnò il caos nel cranio del giovane uccello. «Ma cosa mi succede? Sono matto? Sono morto? Cos'è questo?» Dolce e pacata, la voce parlò ancora e domandò: «Gabbiano Flesherlind, ora rispondi. Tu desideri volare?» «Sì, desidero volare. Gabbiano Flesherlind, sei disposto ad amare tanto il volo da perdonare i torti che hai subito e un giorno tornare là presso lo stormo e adoperarti perché gli altri imparino?» Non sarebbe valso a niente mentire a quell'essere arcano e stupendo, per ferito che uno fosse nel proprio orgoglio. «Sono disposta, sì», rispose Flesherlind a voce bassa. Allora Fletch gli disse quella splendida creatura in tono di voce molto, molto affabile: «Cominceremo con il volo orizzontale».